Sia lodato Gesù Cristo. In questa 23esima domenica del tempo ordinario vediamo Gesù all'opera di guaritore, ma poi scopriremo che è molto di più di una guarigione. E la liturgia ci fa precedere questo brano da uno del profeta Isaia, di grande consolazione. La parola di Dio ci scuote, ci consola, ci pungola, ha molti aspetti. Quello di stamattina è certamente quello di svegliarci, ma nello stesso tempo anche quello di avere coraggio e di non temere. La situazione di Israele, all'epoca in cui viene scritto il libro di Isaia, le profezie di Isaia, era una situazione di deportazione, una situazione difficile, una situazione come ce ne sono state tante nella storia e come possiamo vedere anche ai giorni nostri. Ed ecco qui la parola di Dio puntuale raggiunge anche a noi stamattina. Coraggio, coraggio, non temere. Qual è il motivo dell'avere coraggio e non temere? Ricordato tante volte anche da Giovanni Paolo II, parlando ai giovani, ma parlando alla sua Chiesa, diceva: coraggio, aprite le porte a Cristo. Forse è il momento davvero di uscire, come vedremo poi nel Vangelo, dal nostro isolamento, dal nostro bastare a noi stessi. Dobbiamo aprirci. Perché? Il motivo è proprio questo. Ecco il vostro Dio che giunge per la vendetta. La parola vendetta a noi suona un po' male, no? Sarebbe stato meglio usare la parola rivendicazione. Ecco la ricompensa divina. Perché? Perché Dio viene a salvarti. Allora certo non puoi essere contento della situazione di fatica, di crisi, di dolore che magari stai passando in questo momento. Ma questo non può chiuderti su te stesso. Devi aprirti. Il Signore viene a te. Il Signore è potente. Il Signore va al di là della situazione negativa. Ed è bellissimo la particella che mette Isaia. Allora, quando tu avrai coraggio, quando tu non temerai, quando tu aprirai la porta a questo Dio che viene a salvarti, allora sarai in grado di vedere, si apriranno gli occhi dei ciechi. Magari siamo ciechi e non ce ne accorgiamo. Non si sta parlando di una cecità fisica, sta parlando di una cecità interiore, della quale qualche volta non abbiamo consapevolezza. Si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto. Isaia sta prospettando questo intervento di Dio come un passaggio dall'essere smarriti, dall'essere depressi, a un motivo di gioia. E non solo Dio riparerà la cecità, la sordità, l'essere zoppo, ma addirittura farà qualcosa di più grande. Lo zoppo addirittura salterà, non solo camminerà, ma salterà. Il muto griderà di gioia. Ecco che allora si prospetta davvero un nuovo esodo, l'entrata in una nuova terra, dove il deserto diventerà una steppa perché scorreranno i torrenti d'acqua e la terra bruciata diventerà una palude, un giardino. La tua vita, sta parlando della tua vita, del tuo deserto, e farà una realtà nuova, una nuova creazione, che noi vediamo all'opera attraverso l'intervento di Gesù. Domenica scorsa l'avevamo lasciato che era dovuto fuggire per quello che aveva fatto. Aveva contestato la legge apertamente. Aveva detto: non è così. E non delle norme semplici. Addirittura aveva contestato uno dei libri del Pentateuco, il Levitico, e aveva dovuto scappare a Tiro e Sidone. E qui lo troviamo che gira nel nord, dove c'è gente pagana, gente che era distante dalla pratica religiosa, dal sentire della fede. Era gente spesso considerata impura per questo, da evitare, gente di malaffare qualche volta. Eppure Gesù non ha paura a recarsi in queste zone. Va addirittura nella Decapoli. Gli altri, quando scendevano per andare a fare il pellegrinaggio a Gerusalemme, evitavano le città, evitavano il territorio dei Samaritani, di tutta questa gente sgradita. Gesù invece va, entra nelle città, va nella regione della Decapoli e qui gli portano un sordo muto. Il termine non è proprio preciso perché Marco usa un termine che usa solo lui e che lo troviamo solo qui, è un sordo balbuziente. Cioè è sordo non solo perché, poi scopriremo, non gli manca l'udito, ma perché non ascolta. E non ascoltando non è in grado di parlare correttamente. Non è un difetto, è la balbuzie che viene descritta qui. È un'incapacità di esprimersi correttamente. Sta parlando della vita, non di capacità fisiche. E è una persona isolata, una persona che non fa niente per la sua guarigione, tanto che sono gli altri che lo portano da Gesù e gli pregano di imporgli la mano, di fare forse qualche gesto, qualche stregoneria. Gesù non gli impone le mani, anzi, cosa fa? Lo prende, bellissimo, a me piace pensare che, non c'è scritto nel Vangelo, però a me piace pensare che lo prende per mano, lo tocca. Se non è in grado di sentire, se non è in grado di parlare, è in grado di percepire però l'affetto di una mano che lo tocca. Lo prende in disparte, via dalla gente, non vuole dare spettacolo Gesù. Anche quando noi parliamo di miracoli, rimaniamo colpiti dalla straordinarietà. Niente di tutto questo. Gesù pone dei segni, lo prende in disparte, lontano dalla folla, e cosa fa? Fa un gesto terapeutico, che per alcuni versi è anche un po' violento, gli mette le dita nelle orecchie, non è che lo accarezza, gli sfonda la sua sordità. E con la saliva, all'epoca, noi sembra una cosa un po' schifosa, ma all'epoca la saliva era considerata il soffio vitale condensato, soffio di vita. E allora con questa saliva gli tocca la lingua. Noi siamo autorizzati a pensare che questa saliva è segno di una unzione dello Spirito. Gesù, quando emette aria, emette spirito. Non è un caso che gli evangelisti, quando descrivono la morte di Gesù, non dicono che morì, ma emise lo spirito, cioè ci regala lo spirito, che è lo Spirito Santo, che è lo spirito di Cristo, del Cristo risorto. Ebbene, gli tocca la lingua, poi guarda verso il cielo, per dire non è un rito magico, ma è una grazia che Dio fa attraverso Gesù, ed emette un sospiro, anche qui, lo spirito ma anche la condivisione per il dolore di questa persona, un Gesù che è compassionevole, che si fa vicino. Da notare che tutte queste cose, il mutismo, l'essere zoppo, l'essere sordo, l'essere cieco, erano considerate situazioni di impurità, era meglio non toccare queste persone, perché si rimaneva impuri. Gesù invece lo tocca, anche in una maniera intima, con la saliva. E gli disse, e Marco mette un termine aramaico, Efata, e poi traduce anche, che significa apriti. Ed è quella parola che è stata pronunciata sulla nostra vita, su ciascuno di noi, il giorno del battesimo. Dopo che sei diventato figlio di Dio, l'ultimo rito che viene compiuto nel battesimo è il rito dell'Effata. Il sacerdote tocca le orecchie e tocca la bocca del battezzato, proprio perché rappresenta un esorcismo. Cacciare il male che ti impedisce di ascoltare. Ascoltare che cosa? Gli altri. e tra gli altri c'è sommamente Dio. Lo ascoltiamo veramente Dio? Questo esorcismo è stato fatto per ciascuno di noi. Noi siamo in grado. Ma abbiamo la volontà di ascoltarlo e poi di proclamarlo e di viverlo, questo bel messaggio che il Signore ci ha portato? E subito gli si aprirono gli orecchi e si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. Non sappiamo neanche se ha ringraziato, se non ha ringraziato. Marco ci sottolinea quello che può essere un colpo di scena. Questo sparisce dal racconto, sparisce. E c'è la gente che sembra incongruente perché era in disparte, eppure la gente è presente. Ma più egli proibiva di non dirle queste cose e più lo proclamavano. Quindi hanno visto. Ma chi ha visto? I propri discepoli. Il colpo di scena è che Gesù non ha guarito solo il sordo muto, il sordo balbuziente, ma in questo personaggio di cui non si dice il nome, ogni discepolo doveva riconoscersi. Ogni cristiano, potremmo dire noi, deve riconoscersi in questa condizione. Abbiamo bisogno della presenza del Signore, che ci permette di ascoltare correttamente e di parlare correttamente, cioè di vivere la nostra vita in pienezza, in gioia. E Gesù però dice anche una cosa strana. Egli comandò loro di non dirlo a nessuno. Perché? Perché non è ancora il momento. Gesù non è venuto per fare gesti straordinari per essere ammirato, per essere proclamato re, come quando aveva moltiplicato i pani e i pesci. Non vuole la gloria umana, vuole far riflettere, vuole tirare fuori le creature dal male. Questo a lui interessa. E questi gesti che lui pone sono comprensibili solo alla luce della vicenda di Gesù, ma tutta intera, cioè della sua offerta di vita che gli permette di essere il risorto e permette a ciascuno di noi di dirci risorti. Abbiamo già dentro questo anticipo di resurrezione. E questi, anche qui, si parte da un gruppo che offre, intercede, bella questa cosa qui, una comunità che intercede per chi ha bisogno. Però non c'è particolarmente gioia. E piano piano si arriva che erano pieni di stupore, ma uno stupore benevolo. E qui mette in bocca a questi discepoli, ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Che è un evidente accenno al brano di Isaia che abbiamo ascoltato. Ecco allora che Gesù viene riconosciuto davvero come il Messia. La stessa cosa succede a Giovanni Battista, che aveva proclamato al Giordano, ecco l'agnello di Dio. Era stato in grado di accorgersi che Gesù era l'inviato di Dio, che era l'agnello di Dio, che era il Messia. Seguitelo. Ma si immaginava un Messia violento, un Messia capace di ribaltare politicamente una situazione. E una volta catturato, poi Giovanni Battista, e sentendo ciò che Gesù fa, gli nascono dei dubbi. Io avevo proclamato un Dio, un Messia che veniva col fuoco a bruciare i peccatori, tutte queste cose qui, e lui invece cosa fa? Sana, tocca gli ammalati, proclama la guarigione, la salvezza, dice di amare i nemici, ma come? E allora invia due dei propri discepoli, Giovanni, a domandare a Gesù, ma sei tu il Messia o dobbiamo aspettarne un altro? Gli è venuto il dubbio, qualche volta anche noi viene il dubbio quando Dio non corrisponde alle nostre proiezioni. Ma Dio, chi sei? Dove sei? Sei veramente tu? Ma ci sei? Dormi? E Gesù non dice sono io il Messia. Molto bella questa cosa qui. Dite a Giovanni che i ciechi vedono, che i sordi ascoltano, che gli zoppi camminano. Bella questa pagina qui, ma non possiamo limitarci a percepire il livello estetico del Vangelo. Il Vangelo deve diventare vita, Altrimenti ci illudiamo, diciamo che bello, ci sembra di essere cristiani fino in fondo. Ma se non cambiamo, se non ci apriamo alla realtà, e la realtà è una cosa complessa, ci sono le cose, gli altri esseri, le persone, Dio, se io non mi apro a tutte queste cose qui, sono in rischio anche di non percepire che ho bisogno della salvezza di Dio, come questo sordo balbuziente. Non è lui che chiede la salvezza, sono gli altri che si accorgono. Ecco, chiediamo oggi davvero che il gesto compiuto il giorno del battesimo possa diventare realtà sempre più viva nella nostra vita, che davvero la nostra sordità venga sfondata. Anche Agostino, quando sente la vicinanza di Dio, dice: tu hai sfondato la mia sordità. Che bello se ciascuno di noi potesse accorgersi di quando Dio ha sfondato questa sordità. Ma è possibile. Mettiamoci in cammino. Pace e bene.